Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Allora, come succede una volta al mese, di solito il primo giovedì del mese, a parte sto giro qua per motivi miei, visto che ero oltre manica, diciamo così, bentornato qui in studio all'avvocato Giosuè Rossi. Buongiorno avvocato.
Buongiorno a tutti.
Siamo in diretta, sono le 10:20 del 10 di aprile, no? Diceva, vabbè, qua tutto registrato. No, non è vero.
No, siamo in diretta.
siamo in diretta. E siamo in diretta ovviamente anche sui social, siamo anche ovviamente aperti alle vostre domande, anche perché l'argomento di oggi è un argomento sicuramente molto discusso e molto di cui si chiacchiera molto, no?
Forse
un po' di più ancora in questi ultimi tempi.
Allora, intanto Chris, come ti accennavo, no? Volevo dire a tutti che da questo lunedì abbiamo un ufficio di co-working anche a Paolaro,
no? Che cosa vuol dire co-working?
Il co-working è, diciamo, tra virgolette una moda, nel senso che adesso anche, che ne so, a Milano, a Roma, a Udine, hanno iniziato ad aprire questi studi in cui noleggiano ai professionisti le stanze, cioè ti noleggiano praticamente l'ufficio essenzialmente. E allora su Paolaro è stato aperto questo studio e c'è un commercialista, un geometra e noi come studio legale, che lunedì saremo lassù a offrire direttamente sul territorio la nostra presenza. Questo non vuol dire vai, cioè un'attività gratuita a Paolaro, no, semplicemente lo studio per una giornata si trasferisce a Paolaro e dà servizio ai cittadini. E secondo me è molto importante, perché in una logica, anzi in un momento storico in cui il pubblico, le istituzioni pubbliche tendono a centralizzare i servizi e quindi a togliere dal territorio tutti i propri servizi per i cittadini, che i professionisti variano invece sul territorio è una cosa molto importante. A me piacerebbe tra l'altro estenderla anche a altre realtà, però è sempre una questione di tempo, no?
Certo, assolutamente. Quindi vi dividete, diciamo così, questo ufficio in tre.
Esatto. Quindi noi lunedì saremo lassù.
Ben vengano anche queste collaborazioni, no? Quindi c'è un servizio in più,
esatto.
Dei servizi in più.
Sì, perché banalmente ho fatto un calcolo. Andare e tornare da Paolaro, dato il mezzo, siamo sui 40 minuti.
Ah beh sì.
Trova parcheggio, semaforo rosso e quindi alla fine, e soprattutto per quelli di una certa età. Perché spesso sono 10 anni che è chiuso il nostro tribunale. In questi 10 anni io ho dovuto portare le persone spesso a Udine, perché mi dicono: ma vabbè, il tribunale, allora ci sono, dipende dalla generazione, no? Ma non solo dalla generazione, perché ci sono persone anche magari non tanto in là con l'età che non usano Maps e che quindi ti chiedono: come arrivo in tribunale? E la via dell'autostazione non è proprio così semplicissima, perché dopo dobbiamo farsi un bel pezzo a piedi
Io non lo so io dov'è il tribunale a Udine, quindi però, immagino che come me non lo sappiano in tanti, insomma, magari arrivarci, ecco, però è più semplice usando Maps,
lo dico a te, metti su Maps, chiaro, e ci arrivi, no? Però magari quello che non lo usa è un problema. E allora per quello dico, tante volte almeno avere lo studio professionale, perché poi noi come avrai capito, no, il nostro network, per esempio, che ne so, c'è uno che ha un problema di diritto del lavoro, c'è avvocato Pezzetta che è venuto qua, uno dal nostro studio si collega direttamente con noi e con Pezzetta che è a Udine e
senza andare
a Udine. Adesso, per dire, abbiamo una procedura amministrativa con un collega di Milano, ne abbiamo un'altra con una collega di Cagliari, quindi praticamente noi andiamo sul territorio, ma poi tramite il nostro network ci possiamo espandere dove vogliamo.
Una versione avvocato 2.0 inevitabilmente, la tecnologia
adesso, per fortuna questa è la tecnologia utile. Perché mi è venuto in mente che noi, perché tu hai parlato di guida in stato di ebbrezza,
sì,
pensa una cosa che può succedere a tutti. Adesso va tanto il turismo, vado a Ibiza, prendo la macchina e mi vado a vedere le spiagge, oltre ad andare all'Ushuaia, eccetera, eccetera, no?
Però a fare tardi, diciamo.
Esatto, a fare tardi. Però uno prende la macchina, ma com'è la regolamentazione della guida in stato di ebbrezza? Allora, ovviamente, consiglio più bello di tutti: non bevete niente, che è il più facile, no? Però uno che alla italiota, diciamo, dice: ma bevo qualcosina e non succede niente. Bene. noi abbiamo avuto un problema, che un nostro connazionale è andato in un paese, adesso non dico quale, però diciamo del Sud America, a lavorare. Incidente dopo una cena, stato di ebbrezza, una persona si è rotta un braccio. Bene. Poi arriva il Covid, viene rimpatriato dalla Farnesina, no? Quindi ho organizzato i voli alla Farnesina perché chiudevano tutto. Dopo 5 anni gli è arrivato un decreto, questo stato ha emesso un decreto, una richiesta di espatrio in stato di arresto per l'incidente in cui è stato di ebbrezza. Quindi lui per 5 anni non ha saputo niente, e dopo gli è arrivata dritta dritta a casa dai, con i carabinieri, presentati tra 10 giorni a Trieste nella procura generale della Repubblica per la richiesta di espatrio in stato di arresto. Per fortuna nel giro di 3 mesi siamo arrivati a sentenza, per fortuna siamo riusciti ad ottenere dalla Corte d'Appello un parere negativo all'espatrio. Adesso deciderà il ministro competente, però tanto questo non ha saputo niente. Per 5 anni gli è arrivata la richiesta, perché ci sono paesi che li puniscono anche in maniera più pesante rispetto al nostro, e addirittura che fanno l'arresto preventivo, cioè prima di processarti intanto ti fanno fare un po' di reclusione, no? E poi vediamo come va. Quindi molta attenzione all'estero, va bene? Adesso vi spieghiamo come va in Italia.
Ecco, appunto, perché questo magari è un esempio specifico, ma vediamo insomma quello che succede anche qui, che è forse la casistica più probabile.
Sì, allora, 186 del codice della strada. Diciamo che andiamo a dare un po' di dati, ma non è che vi leggo le tabelle, è meglio fare esempi, perché come diciamo sempre ogni volta, noi qua cerchiamo di avere modo di diciamo esprimerci il più semplice possibile, perché qua le persone stanno lavorando e dobbiamo spiegargli i concetti nella maniera più semplice possibile, no? Quindi inutile che andiamo a dire da 6 mesi a 12 eccetera. Certo. Facciamo un esempio. Allora, la tabella la conosciamo un pochettino tutti, sappiamo che non per i neopatentati che hanno alcol zero e per chi guida i mezzi pesanti, ma per la maggior parte delle persone fascia inizia che non stanno lavorando, perché se stanno lavorando è alcol zero. Cosa vuol dire alcol zero se stanno lavorando? Vuol dire che per il codice della strada è 0,51 il limite, ma per il datore di lavoro è zero, perché quando si lavora non si può assumere alcolici.
Quindi neanche un caffè corretto?
No.
Specifichiamolo, dico.
Però ecco, per il rapporto con il datore di lavoro, non con il codice della strada, cioè certo, non ti sospendono la patente. Però se fai un incidente il datore di lavoro potrebbe utilizzare questo magari per questioni disciplinari. Allora, 051-08 non è un reato, non si va più davanti al giudice, anche se permane per esempio la sospensione della patente da 3-6 mesi. Ok, dallo 081 in poi e 081-1.5 e oltre l'1.51, in quel caso lì diventa un reato. Come è un reato rifiutarsi di fare il test? Perché qualcuno dice, ah, ma io mi rifiuto. No, rifiutarsi è come aver bevuto oltre l'1.51.
Non conviene mai.
L'unica differenza che c'è a livello normativo sanzionatoria è che a chi viene registrato un tasso oltre l'1,5, la sospensione della patente è da 12 a 24 mesi, da un anno a 2 anni, mentre per il rifiuto va da 6 mesi a 2 anni. Quindi questa è l'unica piccola differenza che c'è. Per quanto riguarda, facciamo appunto un esempio concreto. E quindi facciamo questo esempio. Alle ore 10:30 Tizio, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, sale sulla sua nuova Fiat 500. Esempio, facciamo un esempio abbastanza classico, no? Quindi non l'esagerazione proprio, ma quello che dice, boh, mi avvicino a casa, mi fermo nel baretto vicino a casa, 1 chilometro, e fa l'aperitivo lungo il venerdì. E arrivano le 10:30. Bene, diciamo che ha una nuova Fiat 500 di un valore di 13.000 euro, così facciamo un'ipotesi. Parte a meno di 500 metri da casa, viene fermato. Allora, adesso ti fanno il precursore, non te l'hanno mai fatto, quella specie di pila.
Certo, sì.
tu soffi all'interno, si accende il LED, LED arancione, LED rosso, etilometro, diciamo che tizio fa registrare 1,52 e non scende. La seconda te la possono fare anche dopo 5 minuti, non bisogna aspettare ore come un falso mito sosteneva. A questo punto cosa succede? Ti ritirano la patente, ti chiedono se vuoi nominare un avvocato, se no te ne danno uno d'ufficio. Solo se si ha un reddito inferiore ai 1000 mensili circa si può avere diritto al patrocinio dello Stato, no? Praticamente l'avvocato lo paga lo Stato, altrimenti va pagato, che sia d'ufficio o di fiducia. Si aprirà un fascicolo di reato presso la Procura della Repubblica. Poi, dopo qualche tempo, arriva l'ordinanza di sospensione provvisoria del prefetto della patente e, diciamo, dal punto di vista penale, nel nostro caso potrebbe essere di 6 mesi quella provvisoria. Perché? Perché oltre l'1,51 la sospensione è da 1 a 2 anni senza incidente stradale. Però, se uno fa i lavori di pubblica utilità, che spiegheremo dopo, la sospensione della patente si dimezza. Quindi la prefettura che cosa fa adesso? Ti dà già la versione dimezzata, cioè invece di darti un anno ti dà 6 mesi di sospensione provvisoria. Una volta all'inizio ti dava un anno perché diceva io applico la minima. Noi avvocati eravamo costretti a quel punto lì a chiedere al prefetto che revocasse la sospensiva di 12 mesi dandogliela di 6 perché sta facendo i lavori di pubblica utilità. No. E quindi il prefetto doveva lavorare tra virgolette di più, allora ha detto io adesso la do di 6 mesi, se poi uno non fa i lavori al termine di tutto gliene do altri 6, se li fa si tiene quella e basta. Questo per quanto riguarda la patente. Però c'è anche la questione penale. Che cosa può succedere in questo caso? L'ipotesi migliore è che il pubblico ministero emani un decreto penale di condanna. Che cos'è un decreto penale di condanna? È una condanna nella quale lo Stato è talmente convinto delle sue ragioni che dice io se ti va bene ti do questa condanna qua. Visto che tu mi fai risparmiare tempo di giustizia, perché non facciamo il processo, ti sconto del 50% la pena. Se tu non ti opponi, se ti opponi no, la pena torna a quella originaria. Allora facciamo i conti, proprio qua i conti, Allora ammenda minima, cioè soldi, 1.500 euro, aumentata di un terzo. Perché? Perché eravamo oltre le 10 di sera, tra le 10 di sera e le 7 di mattina la sola ammenda, non i giorni di reclusione, aumenta di un terzo. 180 giorni di arresto, che è l'ipotesi minima per l'uno e mezzo.
Senza incidente?
Senza incidente. Dopo facciamo quella con l'incidente. Sanzioni diminuite della metà perché non ci si oppone al decreto penale. Si arriva a 1000 euro più 90 giorni di reclusione. I 90 giorni di reclusione, il decreto penale è essenzialmente una multa quella che esce, no? Cioè quindi una sanzione economica. Quindi bisogna fare 90 giorni di reclusione per 75 euro al giorno e arriviamo a 6.750 euro. Ci sommiamo i 1000 euro di ammenda, pena finale 7.750 euro, più sospensione di 12 mesi alla fine, confisca del veicolo e spese accessorie. Confisca del veicolo cosa vuol dire? Sopra l'1 e mezzo anche senza incidente stradale il veicolo te lo confiscano, quindi lo prendono. All'inizio lo tieni tu in custodia, poi arriva la COVE, insomma l'istituto di vendite giudiziarie, e te la preleva, la vende all'asta e si tiene i soldi lei. Quindi anche i 13.000 euro non ci sono più. La nostra ipotesi quindi ha creato un danno potenzialmente economico di 20.750 euro, la macchina che se la prendono loro più la multa. Ora mettiamo caso invece che ci fosse stato un incidente stradale, quindi che il nostro tizio tornando a casa abbia anche semplicemente speronato un'auto parcheggiata. Che cosa succede? Qui la pena base come prima 1.500 e 6 mesi, però raddoppia, diventano 12 mesi e 3.000 euro. Li riduci, dopo aumenti a 4.000 l'ammenda perché oltre le 10. Riduci la metà, però parti da 12 mesi e 4.000 euro, quindi diventano 6 mesi totali di arresto e 2.000 euro di ammenda. Moltiplichi per 75, i conti sono presto fatti, ammenda finale 15.500 euro. Non sto inventando, ho il ritaglio di un decreto penale che è passato nello studio, quindi 15.500 euro, più ovviamente la confisca del veicolo. Bene, a questo punto che cosa possiamo fare? Perché tanto insomma, diciamo che spesso e volentieri la gente dice: ah beh, ma tanto cosa vuoi, in Italia non si viene puniti. No, semplicemente ci sono altre possibilità, no? Le possibilità quali sono? Le possibilità sono, per esempio, il lavoro di pubblica utilità o la messa alla prova, che sono la stessa cosa. Adesso spiego la differenza, diciamo sono la stessa cosa per la persona. Scontare la condizionale oppure affrontare il processo nel caso in cui ci siano delle problematiche. Per esempio, adesso è difficile perché all'inizio, appena iniziata la procedura, l'etilometro, a volte le forze dell'ordine banalmente commettevano gli errori procedurali e quindi magari era possibile brutalmente per noi avvocati inserirci in queste problematiche e magari riuscire ad ottenere
un vizio di forma.
Può capitare ancora, magari quando ci sono gli incidenti stradali, le persone vengono ricoverate, ci sono le analisi del sangue, a volte anche lì ci sono le problematiche perché c'è tutta una prassi da seguire. In quel caso devono essere messe le provette sigillate, firmato dal referente, perché banalmente uno potrebbe dire: sì, ma quel sangue chi mi dice che era mio?
Certo, quindi tu dici di solito non conviene procedere a processo?
No, di solito nella maggior parte delle ipotesi sono situazioni abbastanza blindate, perché quando la prassi, adesso ormai sono tanti anni, è più di un decennio che esistono gli etilometri, forse anche 20 anni, e quindi adesso più o meno tutte le forze dell'ordine sono formate per fare questo tipo di accertamenti, quindi è anche difficile trovare un vizio di forma, ecco, perché hanno i moduli prestampati e è difficile scappare, no? Quindi, lasciando perdere queste ipotesi residuali, concentriamoci su quelle principali, cioè quelle di dire: vabbè, l'ho combinata, vediamo come posso uscire da questa situazione con il meno danno possibile. Allora, abbiamo detto, una è la condizionale, abbiamo 24 mesi, abbiamo detto che erano 6 mesi, quindi insomma si può scontare la condizionale senza quindi andare a fare niente. Naturalmente ci rimane sul casellario giudiziale, cioè rimane come un precedente. Attenzione ai precedenti, perché quando tra da 051.8 era ancora un reato, le persone ricevevano a casa il decreto penale, quello di cui abbiamo parlato, una busta verde che però liquidava la somma in 500 euro 600 euro. Ci sono persone che hanno pensato che quella fosse una multa, non una condanna penale, e quindi quando sono andate a fare un'autocertificazione 10 anni dopo e hanno dichiarato, dovevano dichiarare: hai avuto condanne penali oppure no? A volte hanno detto no e invece avevano avuto una guida senza livrezza e quindi hanno commesso un ulteriore reato, che è falsa autocertificazione. Certo. Quindi attenzione, se avete
non pensando che non rientrava nei reati quello, insomma.
Esatto, perché i reati, anche la condizionale, non è che li cancella. La condizionale, le persone sbagliano un attimino, non comprano questa cosa, non è che dopo 5 anni sparisce, si ricarica. Semplicemente la condizionale è: io ti sospendo la pena, non è che la elimino, la pena è lì, te la sospendo per 5 anni, se tu fai il bravo, tra virgolette, non commetti altri reati, va bene, finisce così. Ti scalo semplicemente dai 24 mesi che hai di bonus questa pena che ti ho dato, ma non si ricarica mai e i reati rimangono là. Ok, corro un po' perché siamo in scadenza. Messa alla prova, lavoro di pubblica utilità, sono la stessa cosa, ma per la persona che li fa a livello procedurale è tutta un'altra cosa, però uno va a fare i lavori, va in comune a tagliare l'erba, va in comunità montana a distribuire all'epoca i bidoni, a fare le fotocopie, ci sono vari enti convenzionati, tanti comuni, e così diciamo che sconta la sua pena facendo i lavori. Grandi benefici di lavori di pubblica utilità: primo, ti dimezzano lo sconto della patente; secondo, ti restituiscono la macchina non avendo all'asta, nel nostro caso, nella nostra ipotesi; terzo, non c'è la menzione nel casellario penale perché il reato è estinto,
quindi non c'è motivo anche per non farli.
Dipende dal lavoro che fai, dal tempo che hai. Però sicuramente è la cosa migliore. Messa alla prova, stessa cosa, solo che la puoi fare solo, cioè il lavoro di pubblica utilità lo puoi fare se non c'è l'incidente stradale. Se c'è l'incidente sei costretto a fare la messa alla prova. La messa alla prova non sconta alla metà la sospensione della patente. Anche se c'è stata una cassazione di cui do conto del 9 gennaio 2024, che però è rimasta un po' isolata, che dice: ma perché trattare diversamente uno che fa i lavori dalla messa alla prova ai lavori pubblica utilità, no? E quindi dice no, ha rimandato al giudice per la valutazione. Però secondo me è una sentenza che si basa su un errore, un vizio tecnico all'origine, perché è vero che messa alla prova lavoro di pubblica utilità sempre in comune sono andato a lavorare, però è altrettanto vero che in uno c'era l'incidente stradale, nell'altro non c'era, quindi il legislatore non ha detto io tratto diversamente due casi uguali.
No,
quindi,
i casi sono diversi,
certo. Quindi c'è stata questa sentenza, però io non ci conto troppo. Adesso vediamo cosa farà la prefettura di Udine, ma la prefettura di Udine è piuttosto rigorosa e si scontra anche spesso e volentieri col giudice di pace di Udine, che ha fatto addirittura un rinvio alla Corte Costituzionale per una problematica, per la prefettura è quadrata, no? E invece i giudici di pace tendono un attimino a essere un po' più interpretativi, giustamente, perché la prefettura è l'organo di governo, mentre il giudice è imparziale, non è l'organo di governo, e quindi giustamente cercano di essere un po' più equilibrati nelle decisioni, ecco.
Allora, avvocato, anche oggi ci hai spiegato un po' di più anche delle pieghe, no? E dei dettagli, e in tutti questi calcoli che ci hai fatto abbiamo capito semplicemente che è meglio non bere se si guida, ecco, diciamo, esatto, di base, no? Esatto. Ecco, poi tutto il resto, le casistiche chiaramente poi, perché vedi un'altra cosa, non per dilungarmi, ma un'altra cosa a cui non si pensa mai è il fatto di non essere fermati se si è bevuto, ma se si subisce tante volte un incidente, no?
Sì.
E si ha bevuto, si è in colpa,
esatto,
alla stessa maniera,
esatto, cioè non è,
non ci puoi pensare,
esatto,
questo, no?
Non è, perché quella è come dire la differenza tra la moto e la macchina, no? Che dicono le moto sono più pericolose perché non hai la carrozzeria che ti protegge, perché se esce, perché sei meno visibile, quindi tu sei su un rettilineo e quello con la macchina ti manca la precedenza. Se sei con una macchina, primo, ti vede più facilmente, secondo, hai la carrozzeria che ti protegge, quindi è una cosa a cui uno non pensa, no? Gli incidenti, dice: ah, vado in moto perché io vado piano, io so andare in moto, ma il problema sono gli altri.
Magari tu sì, ecco, il problema
ci sono anche gli altri.
Sono anche gli altri, insomma, questo è quello che può succedere in effetti. Avvocato, grazie per essere stato con noi, chiaro come sempre, e noi ci risentiamo il mese prossimo.
Primo giovedì del mese.
Va bene, in maggio. Grazie Giosuè, buona giornata.